Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
La mattina Cottard e Rambert andarono nel caffeuccio e fissarono un appuntamento con Garcia per la sera o, in caso di impedimento, per l'indomani. La sera lo aspettarono invano. Il giorno dopo Garcia c'era. Ascoltò in silenzio la storia di Rambert. Non era al corrente, ma sapeva che interi quartieri erano stati isolati per 24 ore per procedere a verifiche domiciliari. Era possibile che Gonzales e i due giovanotti non fossero riusciti a superare gli sbarramenti. Ma tutto quello che poteva fare era di metterlo di nuovo in relazione con Raoul. Naturalmente non sarebbe stato prima di dopodomani. «Capisco», disse Rambert. «Bisogna ricominciare da capo». Due giorni dopo, all'angolo di una strada, Raoul confermò l'ipotesi di Garcia. I quartieri bassi erano stati chiusi. Bisognava riprendere i contatti con Gonzales. Altri due giorni dopo, Rambert pranzava col giocatore di football. «Che idiozia», diceva questi. «Avremmo dovuto metterci d'accordo sulla maniera di ritrovarci». Rambert era della stessa idea. «Domattina andremo dai giovani. Cercheremo di accomodare ogni cosa». Il giorno dopo, i giovani non c'erano. Lasciarono una proposta d'appuntamento per il mezzogiorno del giorno dopo, in Place du Lycée. E Rambert tornò in albergo con un'espressione che colpì Tarou quando lo incontrò nel pomeriggio. «Le cose non vanno?» gli domandò Tarou. «È gioco forza a ricominciare», disse Rambert. E rinnovò l'invito. «Venite stasera». La sera, quando i due uomini entrarono nella camera di Rambert, questi era coricato. Si alzò, riempì dei bicchieri che aveva preparato. Rieu, prendendo il suo, gli domandò se fosse sulla buona strada. Il giornalista disse che di nuovo aveva fatto il giro completo, che era arrivato allo stesso punto e che avrebbe avuto presto l'ultimo incontro. Beve e aggiunse: «Naturalmente non verranno». «Non bisogna farne una regola», disse Tahu. «Non avete ancora capito», rispose Rambert alzando le spalle. «Che cosa?» «La peste». «Ah», fece Rieu. «No, non avete ancora capito che consiste nel ricominciare». Rambert andò in un angolo della stanza e aprì un piccolo grammofono. «Che disco è?» domandò Tahu. «Lo conosco». Rambert rispose che era St. James Infirmary. A metà del disco si sentirono due fucilate in lontananza. «Un cane o un'evasione», disse Tahu. Un momento dopo il disco finì e il segnale di un'ambulanza si precisò, crebbe, passò sotto le finestre della camera d'albergo, diminuì e infine si spense. «Non è divertente questo disco», disse Rambert. «E poi è la decima volta che lo ascolto oggi». «Le piace tanto?» «No, ma non ho che questo». E dopo un momento: «Vi dico che consiste nel ricominciare». Domandò a Rieu come procedevano le formazioni. C'erano cinque squadre al lavoro, si sperava di costruirne altre. Seduto sul letto, il giornalista sembrava preoccupato delle sue unghie. Rieu esaminava la sua figura, corta e forte, raccolta sulla sponda del letto. Si accorse all'improvviso che Rambert lo guardava. «Lei sa, dottore», disse, «ho molto pensato alla vostra organizzazione. Se non sono con voi ho i miei motivi. Per il resto credo che saprei ancora pagare di persona. Ho fatto la guerra di Spagna». «Da che parte?» domandò Tarou. «Dalla parte dei vinti. Ma poi ho un po' riflettuto». «A che?» fece Tarou. «Al coraggio. Ora so che l'uomo è capace di grandi azioni, ma se non è capace di un grande sentimento, non mi interessa». «Si ha l'impressione che sia capace di tutto», disse Tahu. «Ma no, è incapace di soffrire o di essere felice a lungo. Non è quindi capace di nulla che valga». Li guardava e poi: «Sentiamo, Tahu, lei è capace di morire per amore?» «Non so, ma mi sembra di no, adesso». «Ecco, Ma lei è capace di morire per un'idea, si vede a occhio nudo. Ebbene, io ne ho abbastanza delle persone che muoiono per un'idea. Non credo all'eroismo, so che è facile e ho imparato che era omicida. Quello che mi interessa è che si viva e che si muoia di quello che si ama. Royer aveva ascoltato il giornalista con attenzione. Senza cessare di guardarlo, gli disse piano: «L'uomo non è un'idea, Rambert». L'altro saltò su dal letto col viso infiammato dalla passione. È un'idea mozza a partire dal momento in cui si distoglie dall'amore. E per l'appunto noi non siamo più capaci d'amore. Rassegniamoci, dottore, aspettiamo di diventarlo, e se veramente non è possibile, aspettiamo la liberazione generale senza giocare agli eroi. Io non vado più in là. Royer si alzò con aria improvvisamente stanca. Lei ha ragione, Rambert, ha proprio ragione. E per nulla al mondo io la vorrei distogliere da quello che sta per fare, che mi sembra giusto e buono. Però bisogna che le dica. Qui non si tratta di eroismo, si tratta d'onestà. È un'idea che può far ridere, ma la sola maniera di lottare contro la peste è l'onestà. Che cos'è l'onestà? Disse Rambert con aria improvvisamente seria. Cosa sia in genere non lo so, ma nel mio caso so che consiste nel fare il mio mestiere. Ma io non so, disse Rambert con ira, quale sia il mio mestiere. Forse io sono davvero nel torto scegliendo l'amore. Royer gli tenne testa. No, disse con forza. Lei non è nel torto. Rambert li guardava pensieroso. Voi due, suppongo, non avete nulla da perdere in tutto questo. Così è più facile essere dalla parte giusta. Royer vuotò il bicchiere. Andiamo, disse. Abbiamo da fare. Uscì. Tarou lo seguì, ma sembrò pentirsi nel momento di uscire, e si rivolse al giornalista per dirgli: «Sa che la moglie di Rieu si trova in una casa di salute a qualche centinaio di chilometri da qui?» Rambert ebbe un gesto di sorpresa, ma Tarou era ormai uscito. Il giorno dopo, di buon'ora, Rambert telefonava al dottore. «Lei accetterebbe che io lavorassi con voi sino a che non avrò trovato il modo di lasciare la città?» Vi fu un silenzio all'altro capo del filo. Poi... «Sì, Rambert. La ringrazio». Per tutta una settimana i prigionieri della peste si dibatterono per quanto fu loro possibile. E alcuni di loro, come Rambert, arrivarono persino a immaginare, come si vede, di agire ancora da uomini liberi, di poter ancora scegliere. Ma effettivamente si poteva dire che in quel momento, a metà del mese d'agosto, la peste aveva occupato tutto. Non vi erano più allora destini individuali, ma una storia collettiva, la peste, e dei sentimenti condivisi da tutti. Il più forte era quello della separazione e dell'esilio, con tutto quello che comportava di paure di rivolta. Per questo il narratore crede opportuno, in quel culmine del caldo e della malattia, descrivere la condizione generale e, a titolo d'esempio, le violenze dei nostri concittadini vivi, i seppellimenti dei defunti e le sofferenze degli amanti divisi l'uno dall'altro. Fu a metà di quell'anno che il vento si levò e soffiò per parecchi giorni sulla città appestata. Il vento è particolarmente temuto dagli abitanti di Orano perché non incontra nessun ostacolo naturale sul pianoro dove la città è costruita e così si riversa nelle strade con intatta violenza. Dopo quei lunghi mesi in cui non una sola goccia d'acqua aveva rinfrescato la città, questa si era ricoperta d'un intonaco grigio che si scrostò sotto il soffio del vento. E il vento sollevò nubi di polvere e di carta che battevano sulle gambe dei passanti, divenuti più rari. Li si vedeva frettolosi per le strade, curvi in avanti, con un fazzoletto o la mano sulla bocca. La sera, invece degli assembramenti con cui si tentava di prolungare il più possibile quei giorni di cui ciascuno poteva essere l'ultimo, si incontravano piccoli gruppi di persone ansiose di rientrare a casa o di ripararsi nei caffè. A tal punto che per alcuni giorni, al crepuscolo, che a quell'epoca giungeva più rapido, le strade erano deserte e soltanto il vento vi inoltrava i suoi continui lamenti. Dal mare agitato e sempre invisibile saliva un odore d'alghe e di sale. La città deserta, sbiancata dalla polvere, satura di odori marini, tutta sonora dei gridi del vento, gemeva allora come un'isola maledetta. Finora la peste aveva fatto molte più vittime nei quartieri esterni, più popolosi e meno confortevoli, che nel centro della città. Ma all'improvviso sembrò avvicinarsi e stabilirsi anche nei quartieri degli affari. Gli abitanti accusavano il vento di trasportare i germi infettivi. «Scompiglia le carte», diceva il direttore dell'albergo. Comunque fosse, i quartieri del centro sapevano che il loro turno era venuto, sentendo suonare vicino a loro, nella notte e con frequenza sempre maggiore, la campanella delle ambulanze che faceva risuonare sotto le loro finestre il richiamo tetro e senza passione della peste. Nel centro stesso della città si ebbe l'idea di isolare certi quartieri particolarmente colpiti e di non autorizzare a uscirne che gli uomini i cui servizi fossero indispensabili. Coloro che sino allora vi erano vissuti non poterono fare a meno di considerare questa misura come una vessazione particolarmente diretta contro di loro, e in ogni caso pensavano per contrasto agli abitanti degli altri quartieri come a uomini liberi. Questi ultimi, in cambio, nei momenti difficili, trovavano una consolazione nell'immaginare che altri erano ancora meno liberi di loro. «C'è sempre uno più prigioniero di me», era la frase che riassumeva allora la sola speranza possibile. Pressa poco a quell'epoca ci fu anche una recrudescenza di incendi, soprattutto nei quartieri del Piacere, alle porte ovest della città. Si trattava di persone tornate dalla quarantena che, impazzite per i lutti e le disgrazie, davano fuoco alle loro case nell'illusione di farvi morire la peste. Si faticò molto a combattere tali imprese, la cui frequenza sottoponeva interi quartieri a un perpetuo pericolo a causa del fortissimo vento. Dopo aver dimostrato invano che la disinfezione delle case fatta dalle autorità bastava a escludere ogni rischio di contagio, bisognò decretare pene assai severe contro quegli innocenti incendiari. E di certo non era l'idea della prigione che fece allora retrocedere quegli sventurati, ma la certezza, comune a tutti gli abitanti, che una condanna alla prigione equivaleva a una condanna a morte, a causa dell'eccessiva mortalità che si rilevava nella galera municipale. Ben inteso, questa persuasione non era priva di fondamento. Per ovvie ragioni sembrava che la peste si accanisse particolarmente su tutti coloro che avevano preso l'abitudine di vivere raggruppati, soldati, religiosi o prigionieri. Nonostante l'isolamento di certi detenuti, una prigione è una comunità, e ciò è provato dal fatto che nella nostra prigione municipale i guardiani, nella stessa misura dei prigionieri, pagavano il loro tributo alla peste. Dal punto di vista superiore della peste, tutti, dal direttore all'ultimo prigioniero, erano condannati, e forse, per la prima volta, un'assoluta giustizia regnava nella prigione. Invano le autorità cercarono di introdurre una gerarchia in tale livellamento, escogitando di decorare i guardiani della prigione morti nell'esercizio del loro dovere. Siccome era stato decretato lo stato d'assedio e in certo modo si potevano considerare i guardiani della prigione come mobilitati, gli si diede la medaglia militare a titolo postumo. Ma se i detenuti non elevarono nessuna protesta, gli ambienti militari non presero bene la cosa e fecero giustamente notare che un'incresciosa confusione poteva stabilirsi nell'opinione pubblica. Accolte le loro ragioni, si pensò che la cosa più semplice era di tributare ai guardiani che morivano la medaglia dell'epidemia. Ma per i primi il male era fatto, non si poteva pensare al ritiro della decorazione, e gli ambienti militari continuarono a insistere nel loro punto di vista. Quanto alla medaglia dell'epidemia, questa aveva d'altra parte l'inconveniente di non produrre l'effetto morale che si era ottenuto con la concessione di una decorazione militare. In tempo d'epidemia è banale ricevere una decorazione del genere. E così lo scontento fu generale. Inoltre l'amministrazione del penitenziario non poté comportarsi come le autorità religiose e sia pure in minima parte come quelle militari. I monaci dei due soli conventi della città, infatti, erano stati dispersi e alloggiati provvisoriamente presso pie famiglie. Similmente, ogni volta che fu possibile, piccole pattuglie erano state distaccate dalle caserme e messe in guarnigione dentro scuole o edifici pubblici, di modo che la malattia, dopo aver costretto gli abitanti a una solidarietà da assediati, rompeva nello stesso tempo le associazioni tradizionali e rimandava gli individui alla loro solitudine. E questo generava smarrimento. Si può pensare come tante circostanze, aggiunte al vento, abbiano acceso gli animi. Le porte della città furono di nuovo attaccate durante la notte, a parecchie riprese, ma stavolta da gruppetti armati. Ci furono scambi di fucilate, di feriti e alcune evasioni. I posti di guardia furono rafforzati e i tentativi, in pochissimo tempo, finirono. Tuttavia erano bastati per sollevare in città un soffio rivoluzionario che provocò scene di violenza. Certe case, incendiate o chiuse per ragioni sanitarie, furono saccheggiate. A dir la verità è difficile supporre per tali atti la premeditazione. La maggior parte delle volte una subitanea occasione portava persone oneste sino ad allora ad azioni riprovevoli, imitate sul momento. E vi furono forsennati pronti a precipitarsi dentro una casa ancora in fiamme in presenza del proprietario stesso inebetito dal dolore. Davanti alla sua indifferenza, l'esempio dei primi fu seguito da molti spettatori e nella via buia, al bagliore dell'incendio, si videro fuggire da ogni parte ombre deformate dalle fiamme morenti e dagli oggetti o dai mobili che portavano sulle spalle. Furono questi incidenti che costrinsero le autorità a equiparare lo stato di peste allo stato d'assedio ed applicare le leggi che ne derivano. Si fucilarono due ladri, ma è incerto se la cosa fece impressione sugli altri. In mezzo a tanti morti, le due esecuzioni passarono inosservate. Erano una goccia d'acqua nel mare. E in verità, scene simili si ripeterono molto sovente senza che le autorità mostrassero di intervenire. La sola misura che sembrò impressionare tutti gli abitanti fu l'istituzione del coprifuoco. Dopo le 11, immersa nella notte completa, la città era di pietra. Sotto i cieli di luna, la città allineava i muri biancastri e le strade rettilinee, mai macchiate dalla massa nera d'un albero, mai turbate dal passo d'un uomo né dall'urlo di un cane. La grande città silenziosa non era più allora che un complesso di cubi massicci e inerti, tra i quali le taciturne effigi di benefattori dimenticati o d'antichi grandi uomini soffocati per sempre nel bronzo, tentavano solamente con i loro visi falsi di pietra o di metallo di evocare una degradata immagine di quello che era stato l'uomo. Quei mediocri idoli troneggiavano sotto un cielo spesso nei quadrivi senza vita, insensibili bruti che rappresentavano bene l'immobile regno in cui eravamo entrati, o almeno il suo ordine estremo, quello d'una necropoli in cui la peste, la pietra e la notte avrebbero finito col far tacere ogni cosa. Ma la notte era anche in tutti i cuori, e le verità, come le leggende che si riportavano a proposito dei seppellimenti, non erano fatte per rassicurare i nostri concittadini. Infatti bisogna ben parlare dei seppellimenti, e il narratore se ne scusa, sensibile al rimprovero che gli si potrebbe fare a riguardo. La sua sola giustificazione è che vi furono seppellimenti per tutto quel periodo e che in una certa maniera egli fu costretto, come furono costretti tutti i suoi concittadini, a preoccuparsi dei seppellimenti. In ogni caso, non è che ci trovi gusto a tal sorta di cerimonie, preferendo invece la società dei vivi e, per dare un esempio, i bagni di mare, ma insomma, i bagni di mare erano stati soppressi e la società dei vivi temeva, da un giorno all'altro, di essere costretta a cedere il passo alla società dei morti. Questa era l'evidenza. Ben inteso, ci si poteva sempre sforzare di non vederla, tapparsi gli occhi e rifiutarla, ma l'evidenza ha una forza terribile che finisce sempre col vincerla su tutto. Per esempio, come rifiutare i seppellimenti il giorno in cui coloro che si sono amati ne hanno bisogno? Ebbene, quello che caratterizzava all'inizio le nostre cerimonie era la rapidità. Tutte le formalità erano state semplificate e, più in generale, la pompa funeraria era stata soppressa. I malati morivano lontano dalle loro famiglie, le veglie rituali erano state proibite, di modo che chi era morto in serata passava la notte da solo e chi moriva durante il giorno era sepolto senza indugio. Si avvertiva la famiglia, ben inteso, ma nella maggior parte dei casi questa non poteva muoversi, essendo in quarantena se era vissuta accanto al malato. Nel caso in cui la famiglia non abitasse col defunto, si presentava all'ora indicata, ossia quella della partenza per il cimitero, quando il corpo era stato ormai lavato e messo nella bara. Supponiamo che questa formalità abbia avuto luogo nell'ospedale ausiliario di cui si occupava il dottor Rieu. L'ex scuola aveva un'uscita situata dietro l'edificio principale. Un ampio ripostiglio sul corridoio conteneva delle bare. Nello stesso corridoio la famiglia trovava un solo feretro ormai chiuso. Subito si passava alla cosa più importante, ossia si facevano firmare le carte al capofamiglia. Poi si caricava il corpo in un'automobile, un vero furgone mortuario o una grande ambulanza trasformata. I parenti salivano in uno dei tassi ancora autorizzati e a tutta velocità i veicoli guadagnavano il cimitero per le strade esterne. Alla porta i gendarmi fermavano il convoglio, apponevano un timbro sul lasciapassare ufficiale, senza di cui era impossibile avere quello che i nostri concittadini chiamano l'ultima dimora. Poi si facevano da parte e i veicoli andavano a mettersi presso un piazzale dove numerose fosse aspettavano di essere colmate. Un prete riceveva il corpo, poiché i servizi funebri in chiesa erano stati soppressi. La bara era estratta in mezzo alle preci, la si cingeva ad una corda per trascinarla, scivolava, batteva sul fondo, il prete agitava l'aspersorio e ormai la prima terra si riversava sul coperchio. L'ambulanza era partita un po' prima per sottoporsi a un'innaffiatura disinfettante. E mentre le palate di terra risuonavano sempre più sordamente, la famiglia si stipava nel tassì. Un quarto d'ora dopo era restituita al domicilio. In tal modo tutto si svolgeva veramente col massimo di rapidità e col minimo di rischi. E di certo, almeno all'inizio, è chiaro che il naturale sentimento delle famiglie ne fosse urtato, ma in tempo di peste sono considerazioni di cui non è possibile tenere conto. Tutto era sacrificato all'efficacia. Del resto, se al principio il morale della popolazione aveva sofferto di tali pratiche, giacché il desiderio di essere seppelliti decentemente è più diffuso di quanto non si creda, un po' più avanti, per fortuna, il vettovagliamento diventò un problema delicato e l'interesse degli abitanti deviò verso preoccupazioni più immediate. Assorbite dalle code da fare, dai passi e dalle formalità da compiere se volevano mangiare, le persone non ebbero più il tempo di pensare alla maniera in cui si moriva intorno a loro e con cui un giorno sarebbero morte. E così le difficoltà materiali, che dovevano essere un male, si rivelarono in seguito un beneficio. Tutto sarebbe andato per il meglio se, come abbiamo veduto, il contagio non si fosse esteso. Allora i feretri diventarono più rari, mancò la tela per il sudario e il posto nel cimitero. Bisognò provvedere. La cosa più semplice, e sempre per ragioni d'efficacia, sembrò quella di raggruppare le cerimonie e, quando era necessario, di moltiplicare i viaggi tra l'ospedale e il cimitero. Così, per quanto riguarda il riparto di Rieu, l'ospedale disponeva in quel momento di 5 feretri. Una volta pieni, l'ambulanza li caricava. Al cimitero le casse erano vuotate, i corpi di color grigio erano caricati su barelle e aspettavano in una rimessa riadattata allo scopo. Le bare erano irrorate d'una soluzione antisettica, riportate all'ospedale e l'operazione ricominciava tante volte quanto occorreva. L'organizzazione era quindi assai buona e il prefetto se ne mostrò soddisfatto. Disse anche a Rieu che era meglio questo, in fin dei conti, delle carrette di morti guidati dai negri, quali si trovano nelle cronache delle antiche pestilenze. «Sì», disse Rieu, «il seppellimento è lo stesso, ma noi facciamo delle schede. Il progresso è incontestabile». Nonostante questi successi amministrativi, il carattere sgradevole che vennero ad assumere le formalità costrinse la prefettura a tener lontani i parenti dalla cerimonia. Si tollerava soltanto, e nemmeno ufficialmente, che venissero alla porta del cimitero. Infatti, Riguardo all'estrema cerimonia, le cose erano un po' mutate. In fondo al cimitero, in un terreno nudo, coperto da arbusti di lentisco, si erano scavate due immense fosse. C'era la fossa degli uomini e quella delle donne. Da questo punto di vista, l'amministrazione rispettava le convenienze e soltanto molto più tardi, per forza di cose, quest'ultimo pudore scomparve e si seppellì alla rinfusa gli uni sulle altre uomini e donne, trascurando la decenza. Per fortuna quest'ultima confusione contraddistinse unicamente i momenti estremi del flagello. Nel periodo di cui ci occupiamo la separazione delle fosse esisteva e la prefettura ci teneva molto. In fondo a ognuna un grosso strato di calce viva fumava e bolliva. Sugli orli della buca una montagnola della stessa calce lasciava scoppiare le sue bolle all'aria aperta. Quando i viaggi dell'ambulanza erano terminati, si portavano le barelle in corteo, si lasciavano scivolare nel fondo pressappoco gli uni accanto agli altri, i corpi spogliati e leggermente contorti. Li si copriva di calce viva, poi di uno strato di terra, ma sino a una certa altezza soltanto, allo scopo di preparare il posto ai futuri ospiti. Il giorno dopo i parenti erano invitati a firmare in un registro, il che segnava la differenza più importante che ci può essere tra gli uomini e, ad esempio, i cani, e cioè che il controllo era sempre possibile. Per tutte queste operazioni ci voleva del personale e si era sempre alla vigilia di restarne senza. Molti infermieri e becchini, prima ufficiali, poi improvvisati, morirono di peste. Qualunque precauzione si prendesse, un giorno il contagio avveniva. Ma a ben riflettere, la cosa più sorprendente fu che non ci fu mai mancanza di uomini per far quel mestiere durante tutto il tempo dell'epidemia. Il periodo critico cominciò poco prima che la peste toccasse il culmine e le inquietudini del dottor Rieu erano allora fondate. Né per i quadri né per quelli che lui chiamava i lavori di fatica la mano d'opera era sufficiente. Ma dal momento in cui la peste si fu realmente impadronita di tutta la città, il suo stesso eccesso determinò conseguenze assai favorevoli, in quanto disorganizzò tutta la vita economica, causando un numero considerevole di disoccupati. Nella maggior parte dei casi essi non poterono essere reclutati nei quadri, ma fornirono braccia per i lavori di fatica. Da questo momento in poi, infatti, si vide sempre la miseria mostrarsi più forte della paura, tanto più che il lavoro era pagato in proporzione dei rischi. I servizi sanitari poterono disporre di una lista di postulanti e non appena veniva libero un posto, si avvertivano i primi in lista, i quali, se nel frattempo non avevano subito la stessa sorte, non mancavano di presentarsi. In tal modo il prefetto, che aveva esitato a lungo se servirsi dei condannati a vita o a una pena minore per quel genere di lavoro, poté evitare di giungere a questo estremo. Fino a quando ci fossero stati dei disoccupati, era dell'avviso che si potesse aspettare.